Buonasera a tutti, bentrovati.
Buonasera a tutti.
Andiamo avanti, abbiamo appena cominciato la parasha di Vayakhel, siamo a pagina 778 perché il testo a un certo punto ci manda in avanti che è un approfondimento di una cosa che abbiamo parlato settimana scorsa. Stiamo parlando comunque dell'argomento di Shabbat. Perciò chi ha il libro può andare a pagina 778. E dice così: lo Shabbat per 7 giorni. Adesso, questo che studieremo oggi è tratto dal Likutei Sichot, ovvero un discorso del Rebbe, tradotto in italiano, eccetera. Adesso, vi ricordate che abbiamo detto che quando la prima frase che parla di Vayakhel, che Mosè radunò il popolo ebraico per dire a loro la mitzvah dello Shabbat, no? Nonostante stia parlando del santuario, infatti questa è la domanda che viene subito a galla: come mai mi ripeti la mitzvah dello Shabbat quando l'abbiamo già studiato poco fa nei 10 comandamenti e in altri posti già scritta? Perché adesso la Torah viene di nuovo? Perché Mosè rimenziona adesso dove apparentemente è fuori luogo? Stiamo parlando del santuario, della costruzione, perché mi parla di Shabbat? Questa è la domanda che avevamo posto settimana scorsa. Ok, andiamo avanti su questo filone. L'indomani di Yom Kippur, e abbiamo detto che questo raduno, che Mosè raduna gli ebrei per dire la mitzvah di Shabbat, quando avviene? Proprio esattamente l'indomani del giorno di Kippur, che tra parentesi era quando Mosè era sceso con le tavole della legge, perché lui è sceso di Kippur con le seconde tavole della legge, la terza volta che saliva e scendeva, e finalmente appunto ci dà le tavole. L'indomani, Mosè dà il comandamento che Shabbat bisogna fermarsi anche per la casa di Hashem. L'indomani di Kippur, Mosè raduna il popolo ebraico e ribadisce il peccato dello Shabbat, il precetto dello Shabbat, scusate. Questo brano della Torah solleva diverse domande. In particolare per l'impiego della forma passiva nella frase. Perciò sarà una lezione molto tecnica, diciamo, cioè molto insegna, ma cose tecniche da fare attenzione. Adesso, vi ricordate, abbiamo menzionato l'altra volta che il linguaggio qui è un linguaggio passivo. Non dice 6 giorni farai. Dice: per 6 giorni si eseguiranno le opere, o verranno fatte le opere, che è un linguaggio in italiano, si chiama passivo. Allora, qua dice, la domanda è: perché usa il passivo? Nella sua spiegazione, questa sicha vuol dire il discorso del Rebbe, tocca forse uno dei più grandi paradossi della vita di colui che ha fede. Molto interessante questo concetto. Dice: la domanda è: se Hashem è la fonte di tutte le benedizioni, allora perché lavorare per vivere? Se Dio dà benedizione, non devo lavorare. È Dio che mi dà la benedizione. Non devo lavorare. E anche lavorando, come evitare di pensare che sono i nostri sforzi la fonte di ciò di cui godiamo? Faccio domanda numero uno: perché devo lavorare se è Dio la benedizione? Domanda numero due: va bene, mi dici che devo andare a lavorare. Allora, se io lavoro, perché non devo sentirmi proud, orgoglioso di me stesso del fatto che io ho lavorato, ho fatto un bel lavoro e ho guadagnato i soldi, ho avuto successo in qualsiasi cosa sia il caso, allora il successo è mio, il merito è mio. Perché non posso dire questo? Questa seconda domanda, vedete? Perché lavorare? E se già lavoro, perché non mi prendo il merito io? Talvolta ci sembra di essere divisi fra l'assoluta passività e la negazione dell'intervento del divino nel mondo. Poi, cioè, queste due domande che abbiamo fatto, a queste due cose opposte, o totalmente passivo, tanto è Dio che dirige il mondo, è Dio che mi dà il sostegno, allora non faccio niente, o no, se mi chiede, la Torah mi chiede di lavorare, come è scritto, 6 giorni lavorerai, e allora se io lavoro, il merito è mio. Vedete? Sono due cose molto opposte che vanno insieme in questa frase qua. Da una parte si dice devi lavorare, dall'altra parte si dice però sai che è la benedizione di Dio. Beh, allora sembra che prendiamo metà di ogni medaglia, di ogni parte di medaglia. Ok, vediamo il Rebbe cosa ci propone come risposta. Benissimo. La parasha di Vayakher inizia con queste parole. Mosè radunò tutta la congregazione dei figli di Israele e disse loro: queste sono le cose che Hashem ha comandato di compiere. Che cosa? Due punti. Per 6 giorni, di nuovo, vedete, si eseguiranno le opere. Si eseguiranno le opere. E il settimo giorno sarà per voi santo. Di cessazione completa per Hashem. Non puoi fare niente perché è un giorno santo per Dio. Ok. Queste parole fanno sorgere diversi interrogativi e puntare l'indice su alcuni dettagli analizzati in seguito dai commentatori. Perciò queste porta fuori delle tematiche da capire. Innanzitutto, perché impiegare il termine radunò? Mosè radunò, Vayakhel. L'espressione Mosè parlò, invece, a tutta la congregazione è molto più ricorrente nella Torah. Di solito non c'è scritto che Mosè raduna. C'è scritto Vaidaber Hashem Moshe Lemo, che Mosè ha parlato al popolo. Centinaia di volte la Torah dice Mosè parlò, Mosè parlò, Mosè parlò. Qua dice Mosè radunò. Come mai cambia il verbo radunare e parlare? E si riscontra in alcuni versetti successivi nel contesto delle donazioni del Mishkan. Secondariamente, pur dicendo queste sono le cose che Hashem ha comandato di compiere, la Torah non specifica quali sono. Cioè, Mosè sta dicendo. Allora, il primo interrogativo è perché usa il verbo radunò e non parlò come al solito. Ma superato questo, quando capiremo questo, c'è un'altra domanda, secondariamente. Quando dice queste le cose che Hashem vi ha comandato, la Torah non sta specificando quali sono. La maggior parte dei commentatori afferma che questa frase qui si riferisca alle offerte per la costruzione del Mishkan. Tanti dicono così, ma risulta difficile accettare questa opinione. Perché? Perché prima di parlare di queste offerte, la Torah ripete la frase che dice: e Mosè parlò a tutta la congregazione, indicando che si tratta del soggetto di un argomento distinto. Perciò, se mi vuoi dire quali sono, cos'è che Hashem sta dicendo a Mosè di dire? Della fetta del Mishkan? No, l'abbiamo appena spiegato, perché parla di qualcos'altro. Mosè parlò di una narrazione, indica che si tratta di un soggetto di un argomento diverso da quello che sta parlando. Perciò qua questa prima opzione viene scartata. Si potrebbe pensare che le parole che Hashem ha comandato si riferiscono a ciò che segue immediatamente, ossia al divieto di lavorare di Shabbat, seconda opzione. L'osservanza dello Shabbat era però già inclusa nei 10 comandamenti. Perciò noi stiamo cercando di capire cos'è che Hashem sta dicendo. Mosè radunò i figli di Israele dicendo loro che cosa? La prima opzione dice parla delle donazioni. ma viene scartata. La seconda opzione dice: ma sta parlando dell'osservanza dello Shabbat, ma la domanda è: però l'abbiamo già parlato, perché lo viene a ripetere? Infine, di nuovo, fa tutta una serie di domande e poi ci dà tutte le risposte in ordine. Infine, un'altra domanda: qual è il significato della ripetizione? Se fate caso, c'è scritto Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton. Perché Shabbat Shabbaton? Tradotto in italiano con Shabbat di cessazione completa. Ovviamente la Bibbia e le parole di Hashem molte volte sono difficili da tradurre in qualsiasi altra lingua che non sia l'originale, no? Allora, molte volte sono traduzioni al 90%, quello che comunque non mai al 100%. Allora, Shabbat Shabbaton in italiano è stato tradotto con Shabbat di cessazione completa. Però è Shabbat che è ripetuto 2 volte, Shabbat Shabbaton. Allora, perché ripete 2 volte la parola Shabbat? Allora la risposta è: Rashi, insieme al Talmud, insieme al Midrash e insieme al Zohar, affermano in modo unanime che questa assemblea, che abbiamo detto che Mosè ha radunato, si tenne l'indomani di Yom Kippur, quando Mosè scese dal Monte Sinai con le seconde tavole della legge. E quindi inevitabile dedurre che esista un legame tra questo famoso raduno e il giorno del pentimento e del perdono. Perciò non è a caso, ci deve essere un filo logico, cioè ci deve essere una connessione intima tra il Yom Kippur e l'indomani. Era il giorno in cui Hashem aveva detto a Mosè che ha perdonato secondo la sua richiesta di Mosè, perdonando al popolo ebraico il peccato del vitello d'oro. Allora la domanda è: qual è quindi questo legame? Cosa c'entra Yom Kippur che mi parli di perdono del vitello d'oro con l'indomani che mi viene a parlare dello Shabbat? Cioè, sono collegati perché sono due cose, una viene dopo l'altra, ma a questo punto sorge la domanda: cos'è questo legame? Ok? Ripeto, tante domande, poi vedremo le risposte. Ok, adesso parla del sforzo passivo. Come primo passo verso la soluzione di questi problemi o quesiti, è necessario tenere conto di ciò che insegnano i commentatori riguardo alla forma passiva della frase, che abbiamo detto: per 6 giorni si faranno le opere, non farai le opere, si faranno. Se fosse stata in forma attiva, ovvero per 6 giorni lavorerai, avrebbe implicato un profondo coinvolgimento a una certa misura di preoccupazione da parte dell'uomo nel lavoro. Se avesse detto in forma normale: 6 giorni lavorerai, questo, qua dice il Rebbe, spiega, avrebbe portato un profondo disturbo, una misura di preoccupazione da parte dell'uomo nei confronti del lavoro. Devo lavorare, devo fare per forza qualcosa? Allora è un po', ti mette un po' in angoscia quando si dice devi. E se un giorno non sto bene? E se un giorno mi voglio prendere una vacanza? Devo per forza andare al lavoro? E poi, tra l'altro, quando si parla di lavoro, non si intende lavoro come intendiamo noi oggi, andare a lavorare, timbare il cartellino. Lavoro è qualsiasi cucinare in questo contesto qua del Shabbat è considerato un lavoro. Lavoro non contesto come vado a lavorare per il mio padrone, vado a lavorare in ditta. Lavoro si intende i famosi, allora continuo a spostare. Si intende con i 39 lavori proibiti che abbiamo detto, come cucinare, seminare, arare e così via. Questo è considerato come il lavoro. Perciò, se uno vuole non lavorare, un giorno vuoi prendersi, non fare niente? Devi per forza... Allora, qua dice, scritto in un modo attivo, potrebbe portare una misura di preoccupazione da parte dell'uomo nel lavoro. Invece, scritto così come è scritto nella Torah, che è in forma passiva, il lavoro si compirà. Cosa intende? Per così dire, si compirà da sé, come quasi in modo automatico. Non sei tu che per forza devi fare ogni piccolo passo della filiera del lavoro. L'importante è che il lavoro venga svolto, venga fatto. Non è che tu devi per forza. Perciò, come vedremo, è come una forma un po' più automatica. È come se la cosa si svolgerà di per sé. E adesso qua spiega. La Mechiltà commenta questo versetto e dice una cosa molto interessante. Dice, quando Israele compie la volontà dell'Onnipotente, il suo lavoro viene effettuato da altri. Quando tu sei così impegnato a fare la volontà dell'Onnipotente, che può prenderti anche una giornata intera, tutta la giornata può essere ti alzi, fai la preghiera, fai lo studio, fai questa mitzvah, fai quell'altra mitzvah, vai a fare opera di bene, vai a portare questo per qualcuno. Uno può tutta la giornata dedicarla a Dio, no? Allora qua dice, quando il popolo ebraico compie la volontà dell'Onnipotente, visto che lui è così impegnato a fare la volontà di Dio, allora Dio da una parte ti aiuta, ti alleggerisce un po' il peso del tuo lavoro, il peso delle tue preoccupazioni, delle tue responsabilità. In che modo? Fai in modo che il tuo lavoro si alleggerisca come se qualcun altro lo fa al posto tuo. E questo è il riflessivo. Il verbo riflessivo cos'è? Verrà fatto, non per forza da te, verrà fatto da qualcuno che ti aiuterà a fare le tue cose, che può essere anche Dio, che ti alleggerisce il peso delle tue responsabilità quotidiane. E questo è il riflessivo. Adesso,
Passivo.
passivo, pardon. Quando si compie la volontà di un Dio, ok. Letteralmente, queste parole si riferiscono alla benedizione, ecco, alla benedizione proveniente dal cielo, ma indicano anche l'atteggiamento che ogni ebreo deve adottare nel corso del suo operato divino. Durante i giorni di lavoro deve occuparsi, ma non preoccuparsi. Occupati del tuo lavoro. Dio non dice tutta la vita devi soltanto studiare, pregare, farmi sforzo per me e basta. No, sono io che ti dico occupati della tua vita materiale. Ci mancherebbe. Ma non devi preoccuparti. Il lavoro non deve portarti angoscia, stress, sottomissione, autoschiavizzarsi al lavoro e così via. Ci dice qua, durante i giorni di lavoro deve occuparsi, ma non preoccuparsi della sfera materiale. Questo che usa il passivo. Il lavoro verrà fatto, come per dire quasi automaticamente. Più di tanto non ti preoccupare. Tu fai il tuo e Hashem farà il suo e ti aiuterà che il tuo materiale anche venga un po' più fatto più facilmente. Benissimo, va avanti. È chiaro questo punto finora? Ok. È scritto nei Tehillim, nei Salmi di Re Davide, 128:2, una frase che è un po' la base di questo concetto che abbiamo appena detto. Re Davide dice: quando mangerai del lavoro delle tue mani, vuol dire il frutto del lavoro delle tue mani, sarai fortunato e felice. Così scrive Davide a proposito del lavoro. Adesso la Hasidut viene a spiegarci questa frase. Interpreta queste parole spiegando che l'impegno dell'uomo mirato alla soddisfazione delle necessità materiali deve coinvolgere soltanto le mani. Ne parlavamo l'ultima volta, non so se in questa lezione, non so dove, che quando tu fai un lavoro, non occupare 100% del tuo corpo, la mente specialmente, usa soltanto il tuo corpo, la parte materiale, le mani, richiedendo sforzi esteriori e non interiori. I pensieri, infatti spiega, i pensieri e i sentimenti devono invece rimanere legati alla Torah e alle Mitzvot. Il tuo corpo deve lavorare, Yagia Kapecha, qua dice mangerai del lavoro delle tue mani. Le tue mani lavorano, qualsiasi lavoro sia. È una cosa fisica, una cosa esteriore che ti fa lavorare. Ma quello che è interiore, la tua anima, la tua mente, i tuoi pensieri, questi non devono essere amalgamati nel lavoro. Ricordate la storia degli stivali, no? Ho visto tanti piedi nei stivali, non tante teste nei stivali, quello che faceva il commercio di stivali, che il rabbi diceva, quanto pensi al tuo lavoro? Stacca un pochettino. Ecco, questo è il punto. Allora, cioè, i pensieri e i sentimenti devono essere sempre rivolti ad Hashem. Solo allora la persona sarà beata. E starà bene. Quello che Re Davide vuole dire, se tu sarai capace di lavorare soltanto col tuo corpo, soltanto fisicamente, sarai beato e sarai felice. Se invece tu metti tutto te stesso, pensieri, anima, corpo e cuore, tutto nel tuo lavoro, non posso, come si dice, non posso prometterti che tu sarai beato e felice. Perché è tutto, sei schiavo, sei imbevuto, sei impregnato del lavoro e non pensi ad altro. Cos'è la differenza tra un datore di lavoro e il suo operaio o il suo, quello che sia, il suo lavoratore? Il lavoratore è finito le sue 8 ore, torna a casa, non importa niente del suo mestiere. È un mestiere, domani mattina ci ritorno e quello che a me è importante fine mese è ricevere lo stipendio. Il padrone invece 24 ore al giorno pensa al lavoro. Quando dorme, quando è a casa, con la famiglia, purtroppo, lui, il datore di lavoro, è lo schiavo. Perché è schiavo del suo lavoro. Invece quello che è considerato lo schiavo, cioè l'impiegato, in realtà il vero padrone è lui. Perché non si preoccupa dell'andamento del lavoro, non si preoccupa dell'andamento se la ditta va bene o male. Lui fa il suo lavoro. Le preoccupazioni sono del capo, non mie. E questo è il punto. Allora, chi è tra i due il più felice? L'impiegato. Sicuramente guadagna un po' di meno, anzi, non so se sicuramente guadagna di meno, ma diciamo che se le cose vanno bene, lui guadagna di meno del datore di lavoro, ma almeno c'ha una vita. Lui, le 8 ore, 8 ore, un minuto, ciao, sono libero fino a domani mattina. Invece il datore è schiavo. E questo è quello che la Torah ti vuole dire. Non diventare schiavo. Non diventare schiavo. Anche se sei il padrone, devi guardarti come l'operaio che fa le sue 8 ore e finita l'indomani non devi pensarci. Come dicono i saggi, nelle massime dei padri, fortunato in questo mondo. Ah, i saggi prendono le parole di Re Davide e dicono: quando si dice fortunato, si intende in questo mondo fisico, felice nel mondo a venire. Perciò tu, se lavori in questo sistema qua che abbiamo appena studiato, sarai fortunato in questo mondo. È felice. Anche la tua anima nel mondo a venire è felice perché nella tua vita non sei stato schiavo del lavoro. Questa interpretazione si può applicare anche all'espressione che appunto abbiamo detto, per 6 giorni si eseguiranno le opere, il famoso passivo. Perché appunto è come se automaticamente viene fatto il lavoro. La forma passiva del verbo indica che il cuore e la mente si trovano altrove, alla Torah. solo le facoltà pratiche e operative dell'uomo, perciò come dice Re Davide, le mani, sono occupate dal lavoro. Ok? Anch'esse poi servono a creare con il lavoro un recipiente in cui raccogliere la benedizione di Hashem. Abbiamo chiesto prima, allora scusami, se Dio manda il sostentamento, perché devo andare a lavorare io? È lui che manda il sostentamento. Però d'altra parte Dio dice 6 giorni fai qualcosa. Allora qua dice, anche se poi servono a creare con il lavoro un recipiente in cui raccogliere le benedizioni di Dio. È vero che Dio dice io ti mando le benedizioni, ma noi dobbiamo creare un qualcosa, il famoso recipiente, no? Se io vengo a casa tua e ti chiedo dammi un po' di acqua, porto un recipiente, l'acqua a casa mia è finita, me ne dai un po'? Ok, porto la tua tanica che te la riempio. Dammi qualcosa, un recipiente, un bicchiere, qualsiasi cosa sia, e te lo riempio. Perciò devi preparare, devi essere recettivo. Devi avere un qualcosa dove io possa mettere le benedizioni, dice Hashem. Perciò un recipiente in cui raccogliere le benedizioni di Dio. Questo è ciò che insegna la Torah dicendo, Hashem, il tuo Dio, ti benedirà in tutto ciò che farai. Dio non dice no, no, non ti preoccupare. Fa la vita dell'angelo. Gli angeli non lavorano. Sono soltanto divini, soltanto spiritualità. Ma ovviamente questo mondo spirituale, questo mondo fisico deve essere diverso dal mondo degli angeli, se no che senso avrebbe? Perciò, questo è ciò che insegna la Torah. Hashem ti darà la benedizione in tutto ciò che farai. Tu devi fare. Non puoi esimerti dai tuoi obblighi, devi fare qualcosa nella vita, devi. E sappi che la tua azione, io la benedirò, però tu devi fare qualcosa. L'uomo vive non grazie al proprio lavoro, ma alla benedizione di Hashem. Di nuovo, il contrasto. Allora, se Dio dà la benedizione, perché devo lavorare? Sì. Tu sappi che tutta la benedizione che ricevi è da Dio, però in base al tuo lavoro. Va insieme. La benedizione ha bisogno, abbiamo detto, di un recipiente. Il recipiente è il tuo lavoro. Adesso attenzione, non devi immergerti in questo recipiente. Devi soltanto prepararlo, averlo pronto perché Dio possa riempirlo. Ma non devi tu stesso andare nel recipiente. Perciò l'uomo vive non grazie al suo lavoro, bensì alla benedizione di Dio. Il suo operato dell'uomo provvede a procurargli soltanto un veicolo naturale in cui possa scorrere queste benedizioni. Dio, allora, la manna, per intenderci, la manna che cascava dal cielo, quando è stata questa manna? L'unico momento che Dio ha mandato la manna era quei 40 anni che gli ebrei erano nel deserto, perché non c'era altro sistema. Allora, gli ebrei dovevano stare nel deserto, perché? Perché dovevano pian piano morire di morte naturale, perché quelli che hanno peccato, che non volevano entrare in Israele, allora Dio li ha puniti in che modo? Vogliono entrare in Israele. Benissimo, allora non vi uccido subito, aspetto che moriate di morte naturale. Benissimo, questo è il motivo perché 40 anni, perché dall'Egitto a Israele non ci vogliono 40 anni, neanche a piedi. Ok? Allora perché 40 anni? Perché dovevano morire di morte naturale, perché soltanto quelli che non hanno peccato potevano entrare. Ok? Adesso, perché ho parlato di questo? Quindi, perciò, Questo è ciò che insegnate là? Ok, l'uomo vive non grazie al suo lavoro. Ah, ecco, sì, la mamma. Perciò, in quel contesto lì, che era nel deserto, e nel deserto non c'è vegetazione, non c'è vita, non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è niente, però ci devi stare perché io voglio che soltanto gli altri entrino e non tutti. Allora, se io, Dio, voglio che tu rimani nel deserto, non posso farti morire di fame. Allora, Dio ha detto, non vi uccido e faccio entrare gli altri, morirete, però va bene, allora sono costretto di mandarvi la manna. Ma la manna che Dio ha mandato nel deserto non era una cosa, in realtà è contro la volontà di Dio, perché Dio ha detto, questo mondo non deve essere un mondo miracoloso. Devi seminare e arare, però se nel deserto non c'è niente. Allora dice, ok, per 40 anni faccio uno strappo alla regola, alla mia regola che io ho messo, Dio, e ti mando la manna, ma perché non c'è altra situazione. Acqua, idem, miracolosamente. Il sole cocente, ok, vi metto le nubi che coprono e faccia ombra, tutta quella situazione miracolosa che era nel deserto, perché era soltanto un momento, un passant, soltanto un momento di... Ma questo non è la vita normale, Dio non vuole questo. Infatti, appena entrano in Israele, dovete seminare, arare, seminare, cogliere, vendere, eccetera, eccetera. Perciò qua Dio dice, in realtà è la tua azione che ti porta alla benedizione. 40 anni te l'ho regalati io, perché è una cosa particolare, ma non è questa la natura del mondo. Perciò l'uomo vive non grazie al suo lavoro, ma alla benedizione di Hashem, il suo operato provvede a procurargli soltanto un veicolo naturale per cui possa scorrere questa benedizione. Dio non vuole che tutta la vita noi viviamo della manna. Manda la benedizione, ma la benedizione deve essere connessa con qualcosa di materiale. Dio non vuole che una persona dice io prego tutto il giorno e basta. Sì, prega tutto il giorno, bellissimo, studia, ma abbi un qualcosa, un modo naturale di poter ricevere sostentamento, che io ti possa mandare benedizioni, in qualsiasi cosa. Quindi, mentre le sue mani dell'uomo operano, i suoi occhi devono rimanere rivolti alla fonte della benedizione di cui gode. Perciò Dio, in teoria, all'uomo non dovrebbe neppure essere consentito di lavorare, perché appunto è Dio il tutto. Infatti è detto riguardo ad Hashem, io colmo i cieli e la terra. In Geremia dice, io Hashem riempo, colmo il cielo e la terra. E tutta la terra è colma della sua gloria, perciò tutto il mondo è divinità. Perciò se tutto il mondo è divinità, non c'è spazio per seminare e arare. Di nuovo, ricordate, abbiamo parlato del contrasto, no? All'inizio abbiamo detto, c'è un contrasto di idee in un'unica frase. Allora, chi è che deve fare i frutti? È Dio che, è pieno che riempie tutto il mondo? Perciò è lui che ci pensa a tutto? O è il contadino che deve seminare e arare? Sembra appunto questo continuo contrasto. La giusta reazione al carattere onnipresente di Dio sarebbe di rimanere in assoluta passività. Se Dio è onnipotente, onnipresente e fa tutto lui, non ha bisogno che io vada a seminare e arare, fa tutto lui. D'altra parte dice 6 giorni lavorerai. Allora, decidiamoci, lo fai tu o lo faccio io? Agendo, perciò se non fosse per questo, se non fosse perché Dio chiede che tu lavori, tu non dovessi neanche avere permesso di lavorare, perché Dio è onnipotente, Dio colma il mondo. E se tu lavori come se è una, come si dice? Addio, un Mi sfugge la parola, la vedremo nel seguito. Agendo altrimenti, perciò altrimenti a un affronto, ecco, è un affronto a Dio se tu vai se tu lavori, perché? Perché dice, ma Dio non è capace di fare tutto da solo, ma scusa, se Dio fa tutto, come osi tu andare a fare qualcosa? Sarebbe come un affronto, o è? Ma sarebbe da come sembra. Perciò, ripetiamo le tue frasi, la giusta reazione al carattere onnipotente, onnipresente di Hashem sarebbe di rimanere in assoluta passività, perché è lui che conduce tutto. Agendo altrimenti, ci si renderebbe colpevoli di ciò che i saggi definiscono fare dei segni dinanzi al re, con la presunzione di fare sentire attiva la propria presenza. Sembrerebbe quasi un atto di presunzione e di sfida a Dio il fatto che l'umano faccia qualcosa. Il lavoro, invece, importante a questo punto, il lavoro acquisisce legittimità solo perché la Torah ce lo permette, anzi, ce lo ordina. Per 6 giorni lavorerai. Se non fosse per questa frase qui, sarebbe per noi un'offesa nei riguardi di Dio lavorare. Come ti permetti di lavorare nel mio mondo? Questa è casa mia, io penso tutto. Però no, visto che è Dio che te lo chiede, non è un affronto e non è mancanza di rispetto. Per 6 giorni lavorerai e Hashem, tuo Dio, ti benedirà in tutto ciò che farai. È Dio che te lo dice. Perciò da una parte Dio ti dice, io sono onnipotente, io colmo il mondo di tutto e tutto il mondo è pieno di me. Allora non c'è spazio per nient'altro. Però lo stesso Dio ti dice, però sei tu che devi lavorare. Perciò sono due verità parallele che vivono insieme, che sono due verità. La presenza dell'umano con la sua azione e la presenza di Dio con la sua benedizione. Perché è lui che vuole che l'umano faccia. La Torah
Posso dire una
permette
piccola
ciò.
cosa? Sì.
Sì? Aspetta, mi faccio finire l'ultima frase. La Torah permette ciò che rientra nel lavoro necessario. Oltrepassarlo sarebbe manifestare una mancanza di fede nel fatto che in realtà è Hashem a mantenerci. Perciò lavorare sembrerebbe una mancanza di fede. Sarebbe inoltre una forma di ribellione ad Hashem stesso, se non che è Hashem stesso che ce l'ha ordinato di lavorare. Un attimo, ricevo un secondo. È chiaro? Questa dualità, questo, che ne so, due cose opposte messe insieme. Io riempio il mondo, io faccio tutto, ma tu anche. E non pensare che la tua bravura ti dà da mangiare. Sono io che ti do da mangiare. Ma allora perché devo fare? Perché ho deciso io così. È come una recita, è come una farsa. Tu devi lavorare, ma in realtà è un far finta. Perché lo faccio io. Lo faccio io per te. Però voglio che tu lo fai, perché questo mondo deve essere diverso dal mondo di nato. Però sappi che sono io. È la mia benedizione che ti fa mangiare. Capite? È quasi frustrante. Fai, ma io non ho bisogno di te, perché io ti do la benedizione. Però tu devi fare. Se no, non ti arriva la benedizione. Vedete? Uno dipende dall'altro. E diceva.
Volevo soltanto dire che se mi sbaglio, ma quando Hashem ha creato il mondo e ha creato Adamo ed Eva, non aveva creati pensando che dovessero andare a lavorare, perché il mondo avrebbe dovuto essere molto diverso, avrebbe dovuto essere un Gan Eden
Sì,
eterno.
il famoso piano A, piano B.
Quindi il peccato di Adamo ed Eva è già da lì che nasce il concetto del lavoro. Quando Hashem dice tu lavorerai la terra, suderai e faticherai,
Esatto.
Quindi, cioè, è una cosa che risale non soltanto a questo momento in cui la Torah dice per 6 giorni lavorerai. Diciamo che la colpa è di Adamo ed Eva. Se loro si fossero comportati meglio,
Sì.
il mondo sarebbe stato diverso.
Esatto,
Per
il
colpa
piano
loro ci
primario.
tocca faticare.
Esatto, il piano A era Gan Eden, Giardino dell'Eden, tutto
Appunto.
pronto, tutto per voi. Rovinato il piano A, il piano B è vai a lavorare, a sudare. Esatto, sì.
E quando arriverà Mashiach, cosa succede?
Oh, stasera vedremo. Quando arriverà
Continua a
stasera, oggi
lavorare, Vittorio.
sempre a lavorare.
c'è scritto che quando arriverà il Maimonide dice che quando arriverà Mashiach, il mondo sarà colmo di cibo, di benessere, di tutte le ricchezze materiali, oltre a quelle spirituali ovviamente, ma anche ricchezze materiali. Il mondo sarà talmente colmo che non ci sarà più gelosie, concorrenza, guerre, perché tutti hanno tutto. Cosa sono le guerre? Tu hai qualcosa che io voglio avere potere su di te, tutte queste stupidate che il mondo purtroppo oggi fa la guerra. Quando arriverà Mashiach non ci sarà ragione di guerra, perché verrà a mancare il motivo primario, che io ho quello che tu hai, eccetera, eccetera. Tutti avranno così tanto di tutto che non sarà più guerre, gelosie e niente simili.
Ma lavorare invece no, non si dovrà.
Sta arrivando a questo. Comunque rimarrà il concetto del lavoro, perché la Torah non cambia, eh? La Torah scrive 6 giorni lavorerai e rimane 6 giorni lavorerai.
Esatto.
Solo che i maestri dicono si lavorerà molto poco e quel poco tempo che una persona dedica al lavoro darà molti frutti anche veloci, in modo che noi possiamo essere veramente tutta la giornata a fare quello che dobbiamo fare, il santuario, qualsiasi cosa che Mashiach ci chiederà di fare, però continuerà l'idea del business, del lavoro, chiamiamolo come vogliamo, il contadino, tutto continua in un modo naturale. Quando arriverà Mashiach, c'è scritto Olam che minagono, il mondo continua a funzionare secondo le regole del mondo. Non c'è Superman che vola, non è che diventiamo tutti dei, no, no, tutto ormai è normale. Si prenderà l'aereo per andare in Israele, in America, tutto continua normale, solo che il concetto del mondo cambia, ci sarà la pace, l'armonia, non saremo più totalmente materiali nella testa, capiremo l'importanza della spiritualità, ma mangeremo, dormiremo, berremo. Ok, non si morirà più, questo è un cambiamento che Dio porta nel mondo, ci sarà vita eterna. Ma tutto continua secondo le regole del naturale del mondo.
Lavorerai in eterno, Vittorio.
Ma quindi non si invecchia mai? Si è sempre.
Adesso ci sarà vita eterna, cioè non è che non avremo come adesso la vecchiaia, come
esatto.
malattia e debolezza, questo sicuramente no. Questo sicuramente
E dicevo, siccome adesso
no. Ok.
sono in pensione da qualche anno, quindi non dovrò tornare, farò il pensionato per l'eterno.
Forse l'INPS non esisterà più, però.
Mi deve pagare a vita.
Forse è per quello che Moshe non arriva, c'ha tanti stipendi da pagare, allora deve ancora finire di trovare i soldi. Ok, abbiamo finito questo pezzo qua. Ok, andiamo un goccio avanti, vediamo se riusciamo a finire. Adesso, concetto della fatica, a proposito. Alla luce di queste affermazioni, risulta ca difficile capire l'espressione dei Salmi quando dice la fatica delle tue mani, no? Che dicevamo prima. Il lavoro dell'ebreo in ambito terreno è solo una preparazione alla benedizione divina. Abbiamo detto lavora e Dio ti benedirà per il lavoro che fai. In quanto tale, non deve implicare un coinvolgimento interiore, né tantomeno fatica. Abbiamo detto soltanto il tuo corpo deve lavorare, ma non interiore. Tuttavia, in base a un principio psicologico, il lavoro di cui si gode non è faticoso. C'è quel detto che dice: Scegliti, ciao Giacomo, quella frase che dice scegliti un lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno, no? Perché se ti piace il lavoro che fai, non senti la fatica, ti piace farlo, è un detto, no? Questo è quello che dice qua. Tuttavia, in base a un principio psicologico, il lavoro di cui si gode non è faticoso. Mentre anche il più piccolo sforzo in un'occupazione sgradita risulta estenuante. Se ti piace quello che fai, non fatichi. Se invece è anche una piccolissima cosa, ma non ti piace, è una grande fatica. È una cosa psicologica, normale. Allora, l'ebreo, il cui vero piacere è quello che scaturisce dallo spirito, qua parliamo adesso di quello che il nostro modo di essere, che da noi deve tutto nascere dal nostro spirito e che è solo costretto a occuparsi di questioni materiali, le considera qualcosa di penosamente oneroso. Per noi fare anche un lavoro piccolo è una cosa di oneroso perché a noi non interessa, noi vogliamo soltanto la spiritualità. Anche se quello di lavorare per 6 giorni è un precetto positivo, è una mitzvah alla fin fine, lo sforzo distrae l'uomo dal progresso spirituale e viene perciò percepito come un peso per quanto egli possa distaccarsene. Il lavoro è un peso per noi, non perché è pesante, perché è qualcosa di non spirituale. E siamo obbligati a farlo soltanto perché Dio ce lo chiede. Ma il lavoro in sé non è una cosa che ci interessa. Noi come indole, non possiamo dire che noi siamo veramente a questo livello, ma come indole, la nostra anima, la nostra essenza, cosa vuole? Soltanto divinità. Qualsiasi altra cosa che noi facciamo che non sia divinità, per noi è un grande peso. Anche se è come una persona che fatica, no? È una fatica per noi fare qualsiasi cosa che non sia divinità. Il significato, adesso dice, risponde alla domanda perché dice Shabbat, Shabbaton, perché ripete 2 volte. Il significato profondo delle parole per 6 giorni si eseguiranno le opere, il settimo giorno sarà per voi santo di cessazione completa per Hashem, è quindi il seguente. Adesso qua risponde perché ripete 2 volte. Che i 6 giorni giungano alla perfezione nel settimo, affinché lo Shabbat sia un giorno di cessazione completa, per far sì che veramente Shabbat tu ti possa fermare, esso deve essere preceduto dal lavoro. Come fai 7 giorni? Se tu per 6 giorni non fai i tuoi lavori domestici, eccetera, non potrai il settimo giorno godere di una tale spiritualità. Perciò, ripeto, affinché lo Shabbat sia un giorno di cessazione completa, esso deve essere preceduto dal lavoro, però da un lavoro passivo, in cui l'attenzione principale è rivolta altrove. È scritto, di Shabbat bisogna considerare tutto il lavoro già concluso. Se durante i 6 giorni della settimana la persona si preoccupa di questioni materiali, anche il settimo giorno sarà turbato da ansie materiali. Se tutto il giorno, se tutta la settimana tu pensi a non pensi altro che a quello, allora anche Shabbat te le porti dietro le preoccupazioni. Non sarà in grado di liberare la sua mente e di contemplare in piena libertà la gloria del Re con la Torah e le preghiere. Avendo aperto la porta alle distrazioni, esse automaticamente si infiltreranno anche nella sua volontà. Se tu che hai aperto la porta alle preoccupazioni, ai pensieri, se hai aperto la porta, te la porti dietro. Se invece durante la settimana pone il lavoro al giusto posto, come dicevamo prima, concedendogli non più dello spazio che si merita veramente, Allora sì, la luce dello Shabbat lo illuminerà totalmente. Perché così come tu ti poni durante i 6 giorni antecedenti, così vivi anche il settimo giorno. Non puoi pretendere che in 6 giorni sei schiavo del tuo lavoro, arriva il settimo giorno, tac, miracolosamente non ci pensi più. No, perché tu sei abituato ormai. Fa parte di te pensare al lavoro, essere schiavo del lavoro. Perciò sarà molto difficile che il settimo giorno tu totalmente ti distacchi. No, perché e questo è quello che tu hai creato di te stesso. Perciò già nei 6 giorni permessi, anche lì devi lavorare secondo Re Davide, soltanto le mani, senza il pensiero, affinché veramente il settimo giorno il tuo pensiero è abituato a non essere lì. Allora, lo Shabbat sarà doppio. Shabbat, Shabbaton. Esso permeerà della sua santità anche gli altri giorni della settimana. Splenderà di una duplice santità, Shabbat, Shabbaton. Perché è come se tutti i 6 giorni sono già, in un certo senso, Shabbat per te. Sì, fai qualcosa, ma mentalmente Shabbat perché? Perché sei rivolto a Dio. Allora sì, se fai così, allora anche il vero Shabbat sarà un vero, vero, vero Shabbat, un Shabbat doppio. Si è così risposto alla terza domanda, risolvendo anche il problema sollevato dalla seconda. Benché l'osservanza dello Shabbat sia già stata comandata nelle parashot precedenti, abbiamo chiesto allora perché. Lo ripete qua, i primi versetti di Vayikra ci insegnano la maniera in cui coglierne lo spirito. Perciò non è una ripetizione, è una cosa nuova. Sappi che lo spirito dello Shabbat è che anche quando non è Shabbat, devi vivere in modalità di Shabbat. La tua testa deve essere Shabbat, il tuo corpo no, ma la testa sì. Ecco, questo vuol dire che stai già, che quando arriverà veramente Shabbat, sarà per te più facile. Qualcuno vuole chiedere o aggiungere qualcosa?
Di che materiale era fatta la manna?
Era come una sorta di pastina, di non so se pastina è la parola giusta, comunque era qualcosa di morbido,
Zucchero a velo?
no, forse un po' più consistente.
Tipo il semolino. Ah,
Tipo semolino,
ok.
forse, sì.
Ok.
Sì. Buona
Grazie,
continuazione.
Rav.
Grazie,
Grazie,
Rav.
Rav.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao,
Buonasera,
ciao.
buonasera. Ciao a
Ciao,
tutti.
ciao.
A tutti.